Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Veggit, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. Trasporto di animali in Europa, una denuncia contro la Spagna. Nonostante il Covid, nuove concessioni ai cacciatori in Lombardia. Cinghiali dichiarati fuori legge e abbattuti a Brescia. La vicenda continua in tribunale. In Giappone riprende la caccia commerciale alle balene. Strage di cani e gatti a Dubai e nel Pakistan. Stop ai test sugli animali. Arriva la storia del coniglio Ralph. È partita un'importante azione legale coordinata da Animal Equality insieme a EMPA per depositare una denuncia contro la Spagna presso la Commissione europea. Il paese iberico negli ultimi anni ha sistematicamente commesso violazioni gravissime delle leggi a protezione degli animali, in special modo durante la fase del trasporto. Di recente proprio la Spagna è stata sotto i riflettori europei per la vicenda delle due navi cariche di bovini che per mesi hanno navigato nel Mediterraneo. I dettagli da Chiara Caprio, responsabile comunicazione di Animal Equality in Italia.
Animal Equality, in collaborazione con EMPA, ha presentato una denuncia presso la Commissione europea contro la Spagna, segnalando le procedure scorrette e le omissioni messe in atto dalle autorità dei porti di Tarragona e Cartagena, che avrebbero dovuto controllare il rispetto delle norme minime per la tutela degli animali a bordo delle navi Elbeik e Karimallah. Chiediamo alla Commissione europea una verifica sulla corretta applicazione del regolamento, che in teoria dovrebbe tutelare il benessere degli animali durante la fase di trasporto da parte delle autorità spagnole, e l'eventuale apertura di una procedura di infrazione qualora venga riscontrata una violazione del diritto europeo. Contestualmente a questa denuncia abbiamo anche depositato una petizione presso il Parlamento europeo per chiedere ai parlamentari di intraprendere qualsiasi azione considerata appropriata per garantire il rispetto della normativa europea sulla protezione degli animali durante il loro trasporto, con particolare riferimento alla loro esportazione via mare dalla Spagna, in particolare verso stati terzi. Se questa petizione sarà considerata ricevibile da parte della Commissione, qualsiasi cittadino europeo potrà sostenerla tramite il portale delle petizioni online al Parlamento europeo. Quindi, appena avremo novità su questo punto, saremo i primi a dare informazioni a tutti i cittadini in modo che possano utilizzare questo strumento democratico per protestare e far sentire la loro voce anche alle autorità europee. Ma perché abbiamo deciso di denunciare la Spagna? Il caso che ci ha portato a questa decisione è quello che ha interessato negli scorsi mesi le navi Elbeik e Karimallah. A bordo di queste navi erano costretti centinaia di migliaia di animali, nello specifico 895 bovini sulla Karimallah e più di 1700 vitelli sulla Elbeik, animali tenuti in condizioni terrificanti, addirittura alcuni morti e gettati in mare, animali agonizzanti, animali che sono stati trovati senza lettiera, senza cibo, senza acqua. Tutto questo è inaccettabile e quindi questa denuncia vuole essere l'ennesimo gesto concreto per gli animali, ma soprattutto un modo per rilanciare ancora una volta la nostra richiesta, e cioè vietare i trasporti di animali vivi in tutta Europa, in particolare verso paesi terzi che peraltro non rispettano neanche le norme minime europee per la macellazione degli animali. Quindi bisogna bloccare questi viaggi della morte e queste esportazioni terrificanti che devono finire il prima possibile.
Apriamo la pagina italiana tornando alla lieta sorpresa pasquale che i cacciatori lombardi hanno trovato nell'uovo. Un vero e proprio regalo da parte della giunta lombarda che sicuramente hanno molto gradito. Per cacciatori e pescatori nessuna restrizione anti-Covid-19. Il servizio è di Edgar Meyer di Gaia Animali e Ambiente.
Altro che Pasqua, per i cacciatori lombardi è sempre Natale. Nuovi regali arrivano ai cacciatori dalla giunta lombarda. Ancora una volta, infatti, la regione Lombardia ha emanato un'ordinanza che consente, anche in presenza delle note restrizioni anti-Covid-19, in Lombardia si passa da zona rossa a zona arancione, che consente libertà di movimento ai cacciatori lombardi, mentre la maggioranza dei cittadini, fatti salve le attività lavorative d'urgenza, è costretta da molti mesi alle note limitazioni straordinarie. Per chi non avesse la licenza di caccia è sempre possibile dedicarsi alla pesca. Anche in questo caso c'è maggiore libertà per i pescatori rispetto ai normali cittadini. Insomma, è ormai chiaro che la Regione Lombardia premia chi sopprime gli animali, mentre chi si dedica a attività incruente deve restare chiuso in casa o passeggiare nei paraggi. Ma il vero regalo, il pacco coi fiocchi, arriverà con il progetto di legge di revisione ordinamentale. C'è una proposta in votazione in regione che vorrebbe mettere la parola fine ai controlli dei richiami vivi utilizzati dai cacciatori capannisti. La legge sulla caccia, la legge 157 del 92, prevede che i richiami provenienti da allevamento siano dotati di un anello inamovibile e numerato, quindi con diametri specifici per ciascuna specie. Niente di straordinario, è una norma prevista in tutto il mondo per gli uccelli nati in cattività ed è una norma destinata a contrastare il commercio illegale e il bracconaggio che è legato al commercio illegale. Ebbene, la Giunta regionale lombarda ha ideato una straordinaria via di fuga dalla legalità. L'anello inamovibile ci deve essere, ma le autorità preposte, cioè gli agenti di vigilanza venatoria, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine, non possono controllarlo e misurarlo e misurare che sia realmente inamovibile, ma lo possono solo guardare. Questo è un capolavoro semantico che ha evidentemente il solo scopo di impedire le attività di vigilanza e lotta al commercio illegale, che ricordo frutta milioni di euro ai danni della fauna selvatica. Nel corso degli ultimi anni indagini da parte dei carabinieri forestali hanno portato all'arresto di decine di trafficanti per reati come il furto aggravato, la ricettazione, la falsificazione di sigilli, e ha stroncato il commercio illegale anche dall'estero di animali catturati all'unico scopo di essere rinchiusi in piccole gabbie e essere usati per la caccia. E allora 16 associazioni, tra le quali Gaia Animali Ambiente, l'associazione Vittime della Caccia, il WWF, la LAC, la LEAL, EMPA, la LEIDA, l'IPU, insomma 16 associazioni ecoanimaliste si appellano a chi, per il ruolo istituzionale che rappresentano, dovrebbero lavorare per il rispetto delle leggi, cioè i consiglieri regionali, i dirigenti, i funzionari. Questa modifica per impedire il controllo degli anellini è una vergogna che bisogna risparmiare ai cittadini lombardi.
Non sono state la demagogia e la disinformazione, ma la scienza a tener banco. Grazie a dei consulenti tecnici nel corso di un processo penale a carico di 8 funzionari della provincia di Brescia, in relazione a una vicenda di abbattimenti di cinghiali dichiarati fuori legge. Il servizio di Raffaella Baroni della LAC.
Per una volta è stata la scienza, non la demagogia e la disinformazione finalizzata al consenso politico, a tenere banco nell'udienza speciale di un processo penale sicuramente singolare, quello a carico di 8 funzionari ed ex funzionari della provincia di Brescia e della regione Lombardia, sulle più censurabili campagne di controllo del cinghiale nel bresciano. Il 7 aprile nel Tribunale di Brescia è arrivato il turno della relazione del professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale e insegnante della scuola di specializzazione in fisiologia e fisiopatologia della riproduzione della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo. Un esperto nominato consulente tecnico dalla LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia, e dalla LAV, che si sono costituite parti civili nel procedimento. Le accuse a carico dei pubblici funzionari sono quelle di peculato per la presunta appropriazione di capi di fauna selvatica, le cui carni non venivano messe all'asta ma finivano vendute sui tavoli delle sagre, smaltimento indebito di carcasse e inquinamento. Venendo alla scienza, il consulente tecnico ha motivato l'esistenza di un danno ambientale derivante dalle campagne di contenimento, un danno rappresentato da un aumento esponenziale dei capi in circolazione come effetto paradossale ma tecnicamente accertato proprio degli interventi e di abbattimento. In sintesi, come ha ricordato Mazzatenta, anche nel bresciano, i metodi di contenimento ecologici previsti come prioritari dalla legge nazionale 157 del 1992 e dalle prescrizioni dell'ISPRA non sono neppure stati presi in considerazione, privilegiando scelte che non hanno tenuto come dell'etologia del cinghiale e delle dinamiche demografiche di questa specie. L'attività venatoria, affermato, non è uno strumento di gestione perché chi spara lo fa alla cieca, eliminando esemplari senza alcuna discriminazione sul loro ruolo riproduttivo, alterandone i meccanismi e le dinamiche della loro conservazione e dell'altra fauna. La gestione fondata quasi esclusivamente sull'abbattimento ha modificato la dinamica di popolazione per destrutturazione dei branchi, aumento esponenziale degli individui, errantismo degli animali verso aree protette urbane, l'effetto spugna, un incremento del consumo delle risorse alimentari e la compromissione della biodiversità. L'AC e l'AV si aspettano che finalmente, almeno in questo caso, le ragioni scientifiche prevalgano sulla tendenza a ridurre una presunta emergenza creata da arte con metodi inefficaci oltre che cruenti e che si possa scrivere una pagina giudiziaria a partire da certezze e non da luoghi comuni.
Riprende in Giappone la terribile caccia commerciale alle balene. Per parlarne e per riflettere sul tema della difesa della vita marina, abbiamo chiesto a Sea Shepherd di parlarci delle lotte che stanno portando avanti per contrastare questa ed altre crudeli pratiche che minano in modo irrevocabile l'equilibrio dei nostri mari. Un'ottima occasione per Erika Varaia del Dipartimento Media di Sea Shepherd Italia Onlus per parlarci di tutte le loro attività.
La caccia alle balene in Giappone è un'industria morente che sopravvive solo grazie ai contributi politicamente motivati di enormi sussidi governativi. Abbiamo cacciato i balenieri giapponesi dell'emisfero australe e ora il loro massacro illegale continua nelle proprie acque, secondi solo alla Norvegia per il numero di uccisioni illegali di balene. Abbiamo fermato gli islandesi intenti a uccidere le balenottere finlandesi in via di estinzione e continuiamo ad opporci attivamente al massacro di globicefali delfini nelle isole Faroe danesi. La nostra posizione alla caccia alle balene è globale e continueremo a fare pressione sul Giappone e sulle altre nazioni fuori legge fino a raggiungere il nostro obiettivo finale, l'eliminazione completa e totale della pazzia spietata che sottintende la caccia alle balene da parte di chiunque, ovunque e per qualsiasi ragione. Per decenni siamo stati il movimento di difesa delle balene più diretto ed efficace del pianeta. Quando abbiamo iniziato ad opporci alla caccia giapponese, i giapponesi dicevano di stare agendo nella legalità, accusando Sea Shepherd di essere ecoterroristi. Ma Sea Shepherd è sempre solo stato da parte della vita e continuerà ad esserlo. Consideriamo la ripresa della caccia commerciale giapponese come una mera continuazione del palese disprezzo del governo giapponese nei confronti delle leggi e dei trattati internazionali. È una lotta che conduciamo da oltre un decennio e se il governo giapponese intende protrarre la caccia alle balene, Sea Shepherd continuerà a stare con la comunità globale che ne richiede la fine. Come pastori del mare rimaniamo concentrati ed efficaci, specialmente attraverso le nostre recenti campagne atte a combattere la pesca illegale che, con un numero stimato di circa 333.000 balene e delfini uccise ogni anno, colpisce ogni ecosistema. La caccia alle balene, come qualsiasi pesca, comunque non va perdonata. L'ecosistema delle balene è in grado di assorbire circa il 40% di tutta l'anidride carbonica mondiale, quindi circa 37 miliardi di tonnellate. La protezione di queste specie così essenziali non deve essere dimenticata. Stiamo vedendo i risultati delle nostre campagne per fermare la pesca non dichiarata e non regolamentata in Africa occidentale, con popolazioni di pesci che tornano ad aumentare e ecosistemi che si riprendono in solo qualche anno. Ma queste aree non sono abbastanza grandi per ripopolare intere regioni. Far rispettare i regolamenti ed espandere le aree sotto protezione contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata e contro la pesca industriale su larga scala sono la base delle attuali campagne di Sea Shepherd. Le nostre campagne, principalmente in Africa occidentale e nel Mediterraneo, ci hanno dato una grande quantità di informazioni sull'impatto della pesca industriale su larga scala negli oceani e nei mari. Fermare la guerra contro l'oceano è una questione di sopravvivenza, è una lotta che non possiamo permetterci di perdere, è una lotta che si intensificherà nei prossimi anni quando le popolazioni di pesci continueranno a diminuire, ma è anche una lotta che, con il vostro sostegno, intendiamo vincere.
Torniamo in Italia per riferirvi di un incendio in provincia di Siracusa. Dopo una dura lotta con le fiamme, i vigili del fuoco e la forestale sono riusciti a domare le fiamme divampate nella riserva naturale di Vendicari. Si sospetta la natura dolosa. Il fuoco è stato appiccato contemporaneamente in tre punti diversi con la conseguente distruzione di più di 5 km quadrati di flora. Ci sono volute 6 ore di intenso lavoro delle squadre di vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile per domare il rogo. Le fiamme hanno circondato gli specchi d'acqua e si teme un danno ecologico, poiché oltre la flora l'intera area è abitata da uccelli migratori rari e da testuggini. Dal comune fanno sapere che è stata avviata un'indagine. Non è una causalità l'incendio, ha dichiarato il sindaco di Noto Corrado Bonfanti, ma una vera e propria dichiarazione di guerra su cui nessuno può tirarsi indietro. Da un po' di tempo a questa parte, ha continuato il sindaco, si stanno verificando incendi che non sono altro che azioni dolose nei confronti del nostro territorio, delle nostre bellezze. L'assenza di personale della riserva e l'inesistenza di punti d'acqua all'interno dell'area protetta, hanno dichiarato gli esponenti del MAI, il movimento antincendio Ibleo, hanno causato un disastro ambientale. Il decreto legislativo che riordina e riforma le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici ha stabilito che per i cavalli sportivi si chiudono le porte dei macelli. Un atto ufficiale che in pratica vieta la soppressione degli equidi non più impiegati in attività sportive. Ce ne parla l'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law Italia.
Buone notizie per gli equidi e non solo. Il governo ha finalmente dato attuazione alla legge delega per il riordino delle disposizioni riguardanti gli enti sportivi dilettantistici, che include norme che incidono sulle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali. Nel decreto legislativo, il numero 36 del 28 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 marzo, alla materia è dedicato l'intero titolo quarto. L'articolo 19 disciplina il tema del benessere degli animali. La previsione più rilevante è contenuta nel comma 6. Viene fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Sono tantissime le altre norme che incidono sul benessere degli animali impiegati in queste competizioni. Innanzitutto viene previsto l'obbligo per i detentori di preservare il benessere dell'animale in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento, nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Vengono poi vietati i metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Viene anche vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Viene anche imposto l'utilizzo di metodi di addestramento che tengano conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. È poi previsto il divieto di far gareggiare o allenare gli animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura deve essere idonea a evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psicofisici. Piste, campi e aree di gara devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. L'ammissione dell'animale a una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento da parte di un veterinario della sua idoneità a gareggiare per condizioni di salute, età e genere. Un veterinario deve sempre essere presente o comunque reperibile durante le gare o manifestazioni. I condannati in via definitiva per i reati contro gli animali non possono far gareggiare i propri animali. Viene poi previsto che per svolgere attività sportiva il cavallo deve essere sottoposto annualmente a una visita veterinaria sportiva. Nel complesso si tratta di norme e principi molto importanti. Resta da verificare la compatibilità di pali e sagre tradizionali con queste nuove disposizioni.
Cani e gatti ancora vittime di violenza, succede a Dubai in vista dell'Expo, ma anche in Pakistan. La denuncia della LAV nel servizio di Valeria De Simone.
La strage di cani e gatti in vista dell'Expo 2021, che si svolgerà a Dubai da ottobre 2021 a marzo 2022, non si arresta. Ne danno notizie volontari locali che, sfidando multe salatissime, infrangono giustamente il divieto di nutrirli e curarli e si adoperano per strapparli alla morte. A poco purtroppo è valsa, riferisce il sito della LAV, l'indignazione pubblica mondiale di fronte a un provvedimento scellerato e crudele che, anziché contrastare il randagismo creando presidi per la sterilizzazione e supportando coloro che si prendono cura dei più indifesi, ha scelto la strada dell'eliminazione, tra l'altro portato avanti dalle società di disinfestazione, che ha anche causato la scomparsa di gatti che una casa l'avevano. I randagi purtroppo subiscono la stessa sorte anche in Pakistan, dove ogni anno migliaia di cani liberi vengono avvelenati e lasciati morire lungo le strade. Sarebbero già 500 quelli uccisi solo a marzo. A farci partecipi della drammatica situazione dei cani in Pakistan è stata l'associazione Stray Dogs International Project, che ha lanciato una petizione per chiedere al primo ministro pakistano Imran Khan di interrompere la sanguinosa consuetudine di uccidere i cani randagi che vivono per le strade del paese.
Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye and this ear. Can't hear nothing but ringing now. Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah.
La voce che avete sentito è quella di Ralph, un tenero burattino dalle sembianze di coniglio che ha perso la vista da un occhio e l'udito da un orecchio a causa dei test per cosmetici che ha dovuto subire. È un video di lancio di un film in stile documentario prodotto dall'Associazione Internazionale per i Diritti Animali, Humane Society International, che vi avevamo annunciato in breve la scorsa settimana. Un uomo intervista un coniglio, l'uomo in comico inglese Ricky Gervais, e il coniglio e il burattino, un coniglio umanizzato che racconta la propria vita di animale da laboratorio e gli effetti che questa esperienza ha avuto su di sé e sulla sua famiglia. Il film d'animazione è scritto e prodotto dal regista vegano Spencer Susser, girato dal direttore della fotografia britannico Tristan Oliver, e vede la presenza di numerose star del cinema, tra cui Zac Efron. Per aumentare la sua portata globale, il film Save Ralph sarà doppiato in una varietà di lingue, tra cui spagnolo, francese, portoghese e vietnamita, con altri attori che presteranno la loro voce a sostegno del progetto. Gli animali, lo sappiamo, soffrono inutilmente nei laboratori di tutto il mondo a causa di test per cosmetici che li lasciano ciechi e sordi. Negli ultimi anni sono molti paesi che hanno approvato una legislazione per vietare o limitare la sperimentazione di test sugli animali, tra cui Australia, Guatemala e Turchia. Ma la strada è ancora molto lunga. Tempo di chiudere questa edizione del nostro notiziario VEG con l'ultima pagina dedicata agli appuntamenti a cura di Grazia Cominato, a cui sto per passare la parola. Dalla redazione di Radio VEGIT e da Roberta Pupa in conduzione, un caro saluto e a presto.
Partiamo subito con informare che, causa pessime previsioni del tempo, la manifestazione statica Lascia la luce accesa di domenica 11 aprile in Piazza del Duomo a Milano è stata rinviata a domenica 18 aprile. È invece confermata per domani, sabato 10 aprile, la manifestazione nazionale hashtag Stop Casteller Smontiamo la Gabbia. L'appuntamento è alle ore 14 in Piazza Fiera Trento. Gli organizzatori ricordano che gli spostamenti per partecipare alla manifestazione anche da fuori regione sono consentiti come da circolare del 6 marzo 2021. Protagonista è l'associazione Made in Bunny, che in questo weekend sarà presente al Green Market Festival Città dell'Altra Economia a Roma, mentre domenica 21 aprile ha organizzato alle ore 18.30 il webinar a pagamento Coniglio, quando i segni clinici diventano neurologici, a cura di Biagio Chianese, a prenotazione obbligatoria. Segnalo anche due lotterie per gli amici animali. Domenica 11 aprile alle ore 16, sulla pagina della fattoria di Nonno Peppino, ci sarà l'estrazione della lotteria Non ci arrendiamo, noi lotteriamo. Mentre tuttora in corso la Lottoniglieria, lotteria organizzata dall'associazione Tra le braccia vite in attesa di adozione. L'estrazione avverrà appena verranno venduti tutti i biglietti. Per concludere, ricordiamo che l'evento Adotta un rifugio, organizzato da Animal Liber Action, è tuttora in atto e finirà il 20 aprile.
Le notizie VEG della settimana.